Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
E Ave. Ave Maria. Ecco, allora abbiamo il fiatone, ma cosa bisogna fare? E del resto, quando le cose, se ognuno facesse la sua parte, diciamo che faticheremo tutti di meno, no? Invece poi ci sono quelli che devono fare anche delle cose che non spetterebbero a loro, ma devono farle degli altri. E allora, oltre che fare il tuo, devi fare anche quello che dovrebbero fare gli altri, no? E naturalmente ti tocca lavorare il doppio e c'è il fiatone, però il Signore ci ha fatto questa grazia qua. La Madonna Fatima gli ha fatto venire il fiatone anche ai tre pastorelli, per cui è normale che sia così. Ma quante novità ci sono veramente in questo mondo. Ci sono comunque dei bei segni, anche nel senso che quest'anno è un anno veramente carico di, come dire, di coincidenze, ecco, le chiamiamo coincidenze, che poi bisogna vedere appunto queste coincidenze, chi le fa coincidere, no? Perché quando Padre Pio dicevano, ma padre, ma è stata una coincidenza? Sì, dice, è stata una combinazione, diceva. Allora lui dice, ma chi è che combina le combinazioni? Le combinazioni, vedete? Allora, ieri mi è arrivato un articolo che è anche, cioè, curioso, nel senso che è anche interessante, perché diciamo queste cose hanno comunque un significato, no? E il titolo è questo, dice, no, l'ora dell'Apocalisse, un altro segno grandioso sorge nei cieli. Allora, l'autore di questo articolo originale, da cui è tratto il seguente, ha fatto una scoperta meravigliosa. Sorge un altro segno grandioso nei cieli, nell'ora che le profezie attuali dicono essere quella dell'Apocalisse. Questa scoperta rischia però di essere affogata tra dubbi e prese di distanze a non finire. Eppure, almeno un'interpretazione possibile, e sembrerebbe anche plausibile, come diciamo nella nostra conclusione. Questo è un sacerdote che dice queste cose, Don Richard Heilmann. Dunque, parla al mondo della mia misericordia. Questo è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia. Fin tanto che c'è tempo, ricorrano alla sorgente della mia misericordia. Questo è tratto dal diario di Santa Faustina. Quanto segue è tratto da un brillante articolo di Patrick Archbold. Lo potete leggere per intero sul sito di The Remnant, ma è in inglese però. Ecco, ma adesso vediamo un pochino una traduzione. È una cosa curiosa che comunque dobbiamo... È da un po' di tempo che io pensavo, diciamo, ma quante coincidenze, quante... ma ci sono eclissi de Luna, de Venere, de Giove, insomma succede di tutto in cielo, cose straordinarie, cose che capiteranno chissà fra quanto tempo, e neanche farla apposta, no? Sono tutte cose che stanno accadendo e accadranno durante l'anno anche prossimo. Sentite che interessante, è curioso, eh? Dunque, nel seguente articolo dice, intendo presentare una serie di fatti e osservazioni dai quali non ricavo una conclusione definitiva, cioè io praticamente vi dico quello che vedo, quello che ho scoperto, però io una conclusione non la voglio trarre, ma ve la voglio mostrare insieme a voi quello che ho scoperto, no? Dice, eppure questi fatti e osservazioni sono di natura tale per la sola ragione dell'osservazione e del resoconto che se ne fa, che si prestano a un'interpretazione sbagliata, cioè bisogna vedere sempre le interpretazioni, perché chi non vuol vedere, pensate, Gesù Cristo è venuto sulla faccia della terra, ha mostrato di tutto, ma non è stato creduto, non è stato accolto, per cui l'uomo, poveraccio, tu gli puoi far arrivare in testa anche una meteorite, dice che purtroppo non si è disintegrata prima, per cui è un fatto naturale, no? Vabbè. Dico, proprio sulla tua testa doveva cadere, no? Visto che è dura, vediamo se con una meteorite magari si frantuma. Allora, quindi permettete che sia chiaro, nel seguente articolo io non predico niente, ecco, non voglio fare il profeta, no? Sto soltanto offrendo le mie osservazioni su dei fenomeni che si presentano, sia celesti che opera dell'uomo, potenzialmente di grande rilievo, che le persone potrebbero trovare interessanti e dei quali le persone dovrebbero essere messe a conoscenza, cioè le cose è giusto che si sappiano. Dunque, è scritto così, nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle, era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto, Apocalisse 12. L'autore dell'Apocalisse indica chiaramente che questa visione riguarda un segno nel paradiso o nel cielo. Cosa vediamo noi nel cielo del prossimo futuro? E adesso comincia a mostrarci delle cose che stanno accadendo, ma l'interpretazione, insomma, è curiosa. Allora dice così, il 20 novembre 2016, qui quest'anno, 20 novembre, avrà inizio un evento astronomico che durerà 9 mesi e mezzo, culminando in una sorprendente coincidenza con la visione del capitolo 12 dell'Apocalisse. Io non sono un astronomo, tuttavia l'intera ricerca da me compiuta indica che questo evento astronomico, in tutti i suoi particolari, è unico nella storia dell'uomo. Il 20 novembre 2016, Giove, il pianeta re, viene stabilito, no? Invece viene considerato il pianeta re, entrerà nel corpo, nel grembo, della costellazione della Vergine. La Vergine, appunto, per cui Giove entra nella costellazione della Vergine. Pensa un po' che storia. Giove, a causa del suo moto retrogrado, resterà per i successivi 9 mesi e mezzo nel grembo della Vergine. Questa durata di tempo corrisponde al periodo di gestazione di un normale bambino a termine tardivo. Dopo 9 mesi e mezzo, Giove uscirà dal grembo della Vergine, cioè esce dalla costellazione della Vergine, all'uscita, nascita di Giove, il 23 settembre 2017, che però lui non si è ricordato che è proprio il giorno della festa di Padre Pio, che quando lui è morto il 23 settembre. È interessante, no? Lui non lo nota, cioè non, io però leggendo dico, ma tu guarda un po', esce proprio il giorno della morte di Padre Pio. Noi vedremo che poi la morte di Padre Pio è la nascita al cielo, per cui il 23 settembre, noi vedremo la costellazione della Vergine con il sorgere del sole, precisamente dietro di essa, la donna vestita di sole. Tra parentesi, per cui il sole sorge dietro di essa, e la donna vestita di sole. Ai piedi della Vergine troveremo la luna, pensa, e sopra il suo capo troveremo una corona di 12 stelle formata dalle abituali 9 stelle della costellazione del Leone, con l'aggiunta dei pianeti Mercurio, Venere e Marte. Questa è una serie di eventi davvero notevole, per quanto posso rilevare anche unica, con un grado sorprendente di coincidenze con la visione del capitolo 12 dell'Apocalisse. Qual è dunque il significato di questo se ne ha uno? Dice, io non lo dico qual è, però dico queste cose, ci sono, ognuno pensi quello che vuole, comunque sono fatti. La risposta ovvia e veritiera è che semplicemente non lo sappiamo. Ciò detto, non siamo del tutto senza un possibile contesto. Succede proprio che questi eventi trapelino durante il 100° anniversario dell'apparizione della donna vestita di sole, Nostra Signora di Fatima, nel 1917, per cui dopo 100 anni succedono questi segni nel cielo. Il culmine di questi eventi astronomici si verifica appena 3 settimane prima del 100° anniversario del grande miracolo di Fatima, nel quale il sole ha danzato, un altro segno celeste, ma addirittura ha danzato, ma poi stava precipitando sulla terra. Evento questo che fu testimoniato da migliaia, da molte migliaia di persone. Nei quasi 100 anni che sono seguiti a quel grande evento, abbiamo visto gli avvenimenti, gli avvertimenti della Madonna realizzarsi con precisione impressionante. Gli uomini non hanno smesso di offendere Dio e abbiamo assistito a guerre terribili, a nazioni annientate, e la Russia ha diffuso i suoi errori nel mondo e, se siamo onesti, anche nella Chiesa stessa. Eppure aspettiamo ancora il compimento delle sue promesse, il trionfo del suo cuore immacolato e un periodo di pace concesso al mondo. Per cui concede un periodo di pace, ma vuol dire che siamo nelle guerre poi. Ma quello che potreste non sapere è che nella stessa storia di Fatima ci sono indicazioni che un periodo di 100 anni potrebbe essere significativo. Nell'agosto del 1931 Suor Lucia si trovava presso un'amica a Raigno, in Spagna. Là Nostro Signore apparve a Suor Lucia e si lamentò che le richieste di sua madre non erano state ascoltate, dicendo: «Rendi noto ai miei ministri, poiché seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione del mio comando, che lo seguiranno nella sventura». Anche il re di Francia non ha accolto l'invito del Sacro Cuore di Gesù, e c'è stata la rivoluzione francese, no? Per cui dice, troppo tardi l'hanno fatto, no? Che lo seguiranno nella sventura. Non è mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e Maria. E di nuovo, in un altro testo, Suor Lucia ha citato queste parole di Nostro Signore: «Loro non desiderano ascoltare la mia richiesta, come il re di Francia, se ne pentiranno e lo faranno, ma sarà tardi». Sarà tardi, cioè l'ha detto Gesù a Lucia, mostrando quel che è successo ai francesi perché non hanno ascoltato il Sacro Cuore di Gesù attraverso Santa Margherita Maria Lacock. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. Il Santo Padre dovrà soffrire molto. Quei riferimenti al re di Francia sono molto interessanti per la nostra discussione, perché si tratta di un riferimento esplicito alle richieste del Sacro Cuore consegnate il 17 giugno 1689 al re di Francia attraverso la Santa Margherita Maria Lacock. Re Luigi XIV e i suoi successori mancarono di ascoltare la richiesta di Nostro Signore di consacrare pubblicamente la Francia al Sacro Cuore di Gesù. Come risultato, il 17 giugno, sto 17 è interessante, perché c'è dappertutto, come risultato, il 17 giugno 1789, 100 anni dal giorno della richiesta, l'Assemblea Nazionale della Rivoluzione Francese si sollevò, dichiarò di essere il governo della Francia e privò il re del suo potere. Successivamente il re venne decapitato dai rivoluzionari, adesso vediamo cosa succede a noi. Ora non è possibile conoscere la rilevanza di questa allusione ai 100 anni o sapere se e quando l'orologio, può aver iniziato a muoversi, ma è certamente interessante rilevare in questo contesto, e ovviamente molti conoscono la visione di Papa Leone XIII, nella quale si dice che egli sentì concedere a Satana 100 anni per cercare di distruggere la Chiesa. Subito dopo questa visione, Papa Leone XIII compose la preghiera a San Michele. Guarda un po', Anna, interessante, no? Questo qui è arrivato adesso, ma noi da un po' che ci muoviamo con San Michele, no? Compose la preghiera a San Michele Arcangelo, invocando l'Arcangelo perché ci difenda nella battaglia e sia la nostra difesa contro la malvagità e le insidie del diavolo. Ma che bella notizia questa, mi fa molto piacere. No, dico, quella di San Michele, che stiamo diffondendo e propagando questa cosa, però adesso ha avuto anche un'altra conferma. Papa Leone XIII aggiunse poi le preghiere leonine, cioè di Leone, alla fine della messa, successivamente soppresse durante il Concilio Vaticano II. Ora, il nemico, io vi posso dire questa cosa, no? Se a me una persona dà fastidio, vero, cosa faccio? Diciamo che cerco di evitarla, non lo so, cioè, la tolgo di mezzo in qualche modo, cioè così fanno gli uomini, bene. Allora, mi dovete spiegare, no? Perché hanno tolto di mezzo San Michele? Si vede che dava fastidio a qualcuno, a chi dava fastidio? A colui che stava sotto i suoi piedi, e allora praticamente San Michele dà fastidio. Pensate che Giovanni Paolo II voleva ripristinare la preghiera al termine della messa e non ce l'ha fatta, non è riuscito a ripristinare questa preghiera al termine della messa. Allora andiamo avanti. Poiché noi attraversiamo questi tempi tumultuosi per la Chiesa, in cui sono sminuiti e ignorati gli stessi fondamenti della fede, e persino le stesse parole e comandi del nostro Salvatore, è impossibile non ripensare alla visione di Papa Leone. Dico, è impossibile, vero? Parlando della nostra crisi attuale in questa epoca di falsa misericordia, devo anche osservare che la data in cui l'evento astronomico inizia, il 20 novembre 2016, è proprio il giorno in cui giunge al termine l'anno della misericordia proclamato da Papa Francesco, e proprio quel giorno è la festa di Cristo Re. In conclusione, devo sottolineare che io non pretendo di dare alcun specifico significato, se ne ha uno, all'evento astronomico che ho descritto. Inoltre, non pretendo di conoscere il futuro o qualsiasi prossimo evento relativo al compimento delle promesse di Fatima. Vi riferisco questo solo perché mi trovo in una situazione simile a quella dei magi di 2000 anni fa. Guardo il cielo e dico: ebbene, Signore, hai la mia attenzione. Ecco, tutto questo poi è scritto in inglese, si può leggere, ma allora, conclusione. Da parte di qualcuno che merita il massimo credito, è stato detto che nel 2017 avverrà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ora, l'esegesi cattolica, ovviamente, della Bibbia è chiara e ferma riguardo alla visione della donna vestita di sole nel capitolo 12 dell'Apocalisse, e ci dice quanto segue in sintesi. Il parto della donna non violò la sua verginità, ma fu soprannaturale, poiché Maria Santissima, come sappiamo, a meno di non essere dei miserabili eretici, è anche sempre vergine. Le doglie manifestate dalla donna vestita di sole sono la sua sofferenza e i suoi sforzi perché Gesù Cristo, il Figlio Divino, nasca nell'intera umanità, quando ogni uomo si sarà conformato a Cristo e in Lui rinascerà a vita nuova. Quindi appare molto plausibile l'interpretazione per cui nel momento in cui Giove entra nel corpo grembo della Vergine avverranno anche i più grandi dolori. Ma questi dolori e la grande tribolazione apocalittica avranno fine meno di un anno dopo, allo scadere del tempo della gestazione. Allora sembra di poter ritenere sarà il momento del trionfo definitivo del cuore immacolato di Maria e quindi della regalità di Cristo nell'umanità redenta. Praticamente era interessante, perlomeno ci mostra dei fatti che noi, cioè l'uomo, non è in grado di spostare i pianeti, le stelle e così, per cui il Signore vuole che ci siano queste coincidenze. E come c'era la stella cometa che ha guidato i magi, questi eventi anche astronomici, vero, del cielo, qualcosa significheranno, no? Perché sono troppo coincidenze, no? Una dopo l'altra. Pertanto noi invitiamo tutti, vero, a invocare San Michele Arcangelo, perché è lui il preposto, cioè la Madonna trionferà, ma il demonio aveva chiesto 100 anni, allora i 100 anni e poi sarà ricacciato, ma chi sarà a ricacciarlo? Beh, su ordine della regina degli angeli, però l'esecutore della cacciata è sempre San Michele. Siccome noi questo personaggio cornuto, vero, che l'abbiamo dentro le case, l'abbiamo dentro anche talvolta nelle chiese, lo abbiamo nei governi nazionali e sovranazionali, è logico che noi dobbiamo pregare San Michele Arcangelo. È vero che lo cacci almeno da attorno a noi, dalla nostra testa, dalla nostra parrocchia, dalla nostra famiglia, capite? Ma se non lo preghiamo, dice, io sono qua quasi disoccupato perché nessuno mi invoca. E siccome queste parole me le sono sentite dire io proprio, vero, dice, sono stati i cristiani a togliermi la corona e la spada, perché non mi invocano più come principe delle milizie celesti e come difensore della Chiesa. Mi hanno tolto, ecco, mi hanno messo da parte, ecco, si vede che qualcuno non mi sopporta, è vero, per la mia azione, diciamo, di guerra al male. Allora, si vede che ci sono molti alleati di Satana e Padre Pio, neanche farla apposta, non so Anna se tu ricordi, c'è proprio scritto, dice che gli piangeva il cuore nel vedere tanti apostati e alleati di Satana, dice che non riesco a salvarli, no, perché si sono proprio gettati in grembo al demonio, eh? Pensa un po' che storie, no? Interessanti?
Veramente, Claudio, mamma mia, sì, veramente.
Beh, a parte tu dici bene a dire mamma mia, perché come figliola, sì. Però diciamo che è mamma nostra, no?
Certo.
Allora, certo. E sono cose che comunque non sono prive di significato. Vedete che praticamente i tre re magi sono partiti da lontano perché hanno visto, che umilmente hanno creduto e hanno visto. I superbi, gli orgogliosi, coloro che detengono il potere e vogliono governare anche il cielo, non hanno capito niente, la stella c'era, ma la vedeva solo chi era umile, perché quelli che invece sono presuntuosi e che si sentono speciali, sono ciechi, non la vedono. E adesso, neanche farla apposta, abbiamo la lettura, è vero, del profeta Osea, è vero, Osea, giusto? E sentiremo il resto.
La preghiamo di attendere.
Cosa succede?
La preghiamo di attendere.
Sì, pronto?
Pronto? Cosa è successo?
Non so, ho sentito cadere la linea e poi si è ripristinata in fretta, grazie a Dio. No, no, chiedevi, sì. Accennavi alla prima lettura del libro del profeta.
C'era una voce che ha detto vi preghiamo di attendere, cioè non vuole che dica quello che devo leggere.
Com'è. Hai capito.
Non dirmelo, non Marta. Dirmelo. Sì, sì.
Dopo 5?
Sì, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, c'è stata una breve interruzione, sapete, di solito capita, vero Anna, quando ci sono cose che scottano, ci sono anche le interruzioni. E vabbè, non ci preoccupiamo. Noi lo preghiamo tutti i giorni, vero, anche tu lo fai e altre persone lo fanno. San Michelarcangelo, difendici nel combattimento affinché non periamo nel giudizio finale. Per cui combattimento, San Michele è un combattente, spada in mano. San Paolo anche viene rappresentato dalla spada, dice la parola di Dio è una spada filatissima, doppio taglio, che separa la menzogna dalla verità. Oggigiorno, non so io, ste spade dove sono finite, sono sparite, non devono essere utilizzate. Oggi c'è la carezza, c'è la dolcezza, c'è tutto meno che la spada che separa la verità dalla menzogna. Ecco, con le carezze non separi la menzogna dalla verità, il nemico accarezza la nostra stupidità, vero? E la nostra vanità, vedete come ha fatto con Adamo ed Eva, no? Per cui lui sì che accarezza, è molto carezzevole, invita gli uomini a buttarsi nella carne accarezzata, al gusto e al piacere dei sensi, tutta carezza, carezza infame, perché poi si finirà l'inferno, così ha detto la Madonna, I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, è tempo di vendemmia, guardate che carnaio, vanità delle vanità, tutto è vanità, povere noi, povere donne che cadono nella trappola infernale, E insomma, cosa bisogna fare? Donne, uomini, tutti quanti ormai con quelli che non si capisce se sono uomini o donne, ne ha combinate, ha fatto un frullato di cervelli bacati, è vero, ed è uscito questa specie di frullato che però non c'è la verità dentro. Sono tutti i frutti proibiti, dalla mela in poi, meno il frutto della verità. Allora, Anna, partiamo con la nostra bella...
Il popolo di Israele non corrisponde all'amore di Dio, ma si dimostra ancora una volta infedele, cadendo nell'idolatria. Il Signore dunque promette per bocca del profeta Osea un terribile castigo. Il Signore sa che solo in Lui riposa il nostro cuore e per questo permette nella vita le prove necessarie per salvarci da quegli idoli che ancora oggi cercano di distoglierci da Lui e dai Suoi comandamenti. Dal libro del profeta Osea, così dice il Signore, hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare. Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio. sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto.
E questa lettura è incredibilmente attuale, mamma mia. Altro che dice il profeta Osea, ma lui era vivo secoli prima di Gesù Cristo, per cui Antico Testamento, ma Signore ha parole di vita eterna. Quello che dice è, non c'è niente da cambiare. Allora, vediamo un po', è interessantissima questa lettura, però vedrete che fra un po', alla prossima traduzione della Bibbia, vedrete che toglieranno altre parole, tipo l'ira di Dio. La toglieranno, no, il Signore non può avere l'ira, no, ma hanno sbagliato, adesso noi abbiamo delle teste così sottili che tutto quello che ci dà fastidio noi lo togliamo, a partire da San Michele Arcangelo, dalla Madonna e dalle parole che non ci piacciono. Bah. Così dice il Signore, hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Ora, ma voi vi rendete conto che noi siamo governati da re, che non sono re, magari fossero re, siamo governati da persone che il Signore non ha designato, cioè questi sono degli anticristi e chiaramente il Signore non vuole che siamo governati dagli anticristi, ma noi siamo governati dagli anticristi, perché abbiamo creato gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'Europa, che mi fanno venire da ridere perché voglio vedere quanto siano uniti, e hanno anche loro il loro bel vitello d'oro che si chiama euro, il nostro vitello d'oro, no? Beh, allora, che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, cioè no, un tempo diciamo, si pregava che il Signore ci desse un governante, un governatore, un re, secondo il suo cuore, delle persone che ci aiutassero a seguire Dio e che difendessero la legge di Dio. Invece noi abbiamo i massoni, che praticamente sono degli anticristi, che fanno le leggi anticristo e li abbiamo scelti noi, cioè praticamente siamo soggetti a questi governanti che comandano tutto, sapete, banche, poco vogliono comandare anche in chiesa, anzi ci sono riusciti perché sono riusciti a distruggere tutto quello, c'era un programma, mi sembra di 40 e passa punti, che avevano già segnato per distruggere la chiesa, leggendoli fa impressione perché di questo più di 40 punti, diciamo che pressappoco 38 li hanno già raggiunti e poi adesso è l'ultima botta, è quella sulla Santa Messa, per cui però sono andati avanti e hanno trasformato il sacrificio in mensa, togliendo il sacrificio, per cui la mensa, sai, mangiare, possono mangiare tutti quelli che hanno fame, però chi mangia il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna, dice San Paolo, ma questo qui è difficile sentirlo di questi tempi. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina, e difatti saremo rovinati proprio dall'euro, saremo rovinati da questi poteri forti che badano solo all'oro e all'argento. e ci fanno fare dei sacrifici enormi. Sentite un po', ripudio il tuo vitello, no? Che si chiama, è un vitello euro. Però è interessante sa Maria, perché Maria sa, Maria sa, sa Maria o Maria sa, Maria sa quello che ha da fare, deve trionfare su questa cosa qua. La mia ira divampa contro di loro, la mia ira, ma vedrai che lo cancelleranno sta parola, perché non è possibile che il Signore si adiri, è vero, e che divampi contro, no, non è possibile, no, no. Ecco, oggi noi dobbiamo dare dei consigli a nostro Signore, dire: ma cosa hai detto tu a quel profeta là? Ma guarda che ti sei sbagliato, stai attento a quello che dici, no? Comunque ti correggiamo noi, non ti preoccupare. Fino a quando non si potranno purificare, fino a quando non si potranno purificare, viene da Israele il vitello di Samaria e è opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi, e vedrete. E poiché hanno seminato vento, cioè hanno seminato parole, promesse, vogliamo far stare in piedi le banche con tutti i puntelli di questo mondo, siamo indebitati fin sopra la testa, noi siamo... Allora, adesso naturalmente, pensate quanti soldi si riceve a far entrare tutti quelli che vogliono venire in Europa, no? E hanno finanziato... noi, perché apriamo le porte all'invasione. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Ma che razza di tempesta! Il loro grano, direi che il grano è senza spiga, invece le grane nostre hanno anche la spiga. Se germoglia, non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Ma che, hai visto che roba, Anna? La divoreranno gli stranieri.
Un po', sì.
Ma guarda un po', ma guarda un po'. Efraim ha moltiplicato gli altari, difatti hanno moltiplicato gli altari dove si adora oggigiorno. Scusate, tutte queste leggi anticristo sono altari innalzati per immolare, vero, per condannare a morte Gesù Cristo, perché la sua legge non ci sta bene, e ne facciamo le leggi nostre, perché noi ci sentiamo come Dio. Però è interessante, perché San Michele dice: chi è come Dio? Per quello bisogna invocarlo. Allora, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Peccato? Peccati contro natura, peccati di ogni sorta, peccati, tutto quello che Dio ha detto il contrario. Per cui dice: questi altari sono diventati per lui un'occasione di peccato, propagato, consigliato, sottoscritto, proposto e anche finanziato. Ho scritto numerose leggi per lui, dice il Signore, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Avete sentito cosa dicono i nostri governanti? Noi siamo uno Stato laico, per cui la Chiesa pensi alle cose sue, ma noi siamo uno Stato laico. Allora, state attenti, ho scritto numerose leggi per lui, per questo popolo, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Cioè, tu non c'entri, no, statene fuori, che vieni a fare? Le leggi le facciamo noi. Tu vieni con i 10 comandamenti, ma lascia perdere, quelle sono cose della Chiesa, noi siamo uno Stato laico, per cui qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni. Mamma mia, quanta carne si mangia, ma mica quella di vitello o di manzo o di gallina, qui se mangiano delle carni che portano all'inferno. Dice: offro sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Per cui, di nuovo, castighi. Ma, non è mica finita. Perché se tu leggi il Salmo responsoriale, Anna...
Sì. Casa di Israele, ritornello, confida nel Signore. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Allora, il nostro Dio è nei cieli, non è a Bruxelles e non è fatto a forma di euro. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole egli compie, comprese le cose che abbiamo letto prima, vero, delle stelle, dei pianeti, di tutte quelle belle cose che abbiamo letto all'inizio. Il Signore, ecco, il nostro Dio è nei cieli e tutto ciò che vuole gli compie, per cui può far girare i pianeti, le stelle, fa quello che vuole, è il Signore. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, per cui gli idoli, l'idolatria, ma fosse solo quello, ma oggi c'è l'idolatria del corpo, per cui ci guardiamo, ci vediamo belli e possiamo anche usarlo per sedurre e per andare contro Dio. Ecco, guai a chi opera per far peccare il fratello, guai perché pagherà il conto più caro del fratello che pecca perché l'hai provocato tu. Allora, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Cosa significa questo? Il superbo, il presuntuoso, adora il proprio io. E il proprio io, praticamente, è un idolo che ha una bocca ma non la usa per dire la verità, cioè è muto, l'io non è capace di lodare il Signore perché loda soltanto se stesso, adora se stesso, il proprio io, la superbia, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione. Cosa vuoi uno conciato così? Cosa ne fa della bocca? Per dire quello che il diavolo gli comanda, perché visto che tra superbi ci si intende, il demonio è superbo, incatena gli uomini del mondo e usa la bocca per dire quello che vuole lui. Cioè non parlano di verità, ma sono muti quando devono dire la verità. Hanno gli occhi, ma non vedono, perché vedono solo se stessi. Nonostante quello che sta accadendo, noi siamo 100 anni dalle apparizioni. Allora, abbiamo gli occhi, ma che strano, non abbiamo visto. Abbiamo orecchi, ma non abbiamo sentito, perché il nostro io supera. Abbiamo narici, non sentiamo che puzza di cadaveri spirituali e non la sentiamo, non odorano. Per cui il superbo, lo schiavo del superbo dall'omicida fin dal principio, Satana, cosa fa? Fa in modo che la tua bocca non parli, naturalmente, della verità, per cui vedi il male e taci. Oggigiorno quanti vedono il male e tacciono, non hanno il coraggio di gridare dai tetti, cani muti, incapaci di latrare, parola di Dio. Hanno occhi e non vedono, sta succedendo di tutto e non vedono o non vogliono vedere, sonnecchiosi, ecco, e dice, si rivolge ai pastori, ai sacerdoti, a quel tempo, dice che sono sonnecchiosi, che non gridano, sono incapaci di latrare, hanno orecchi, il cielo parla, ma non odono, dicono, ma
bisogna vedere se è vero, bisogna vedere, sono passati 100 anni e ancora non abbiamo visto, non abbiamo visto, non abbiamo udito, non abbiamo parlato, hanno narici e non odono la puzza di peccato, abbiamo altro che polveri sottili, chi respira cielo sente un fetore in questo mondo, veramente una puzza insopportabile, e Padre Pio la sentiva. Le loro mani non palpano, non hanno sensibilità, intendeva dire, no? I loro piedi non camminano verso la verità, perché i loro piedi devono seguire Gesù Cristo. Chi vuol seguire me deve camminare, naturalmente, ma deve rinnegare il proprio io. Allora, hanno piedi, ma non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Cioè, praticamente diventi una statua ribambita che dove ti mettono tu stai e non reagisci. Sei tempio dello Spirito Santo battezzato, ma non reagisci, non ti muovi, taci. Diventi come loro chi li fabbrica, non palpano, non camminano, non capiscono niente, sono imbalsamati, diciamo così. Israele confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Sì, lo sarebbe se lo ascoltassimo, se facessimo quello che ci dice Lui. Il Signore vuole proteggerci, ma noi siamo ostinati nel voler fare quel che vogliamo noi. E addirittura passiamo alle giustificazioni, perché dovete sapere, e a questo punto mi devo servire, ma sapete, avrei da leggervi di quelle pagine di Don Dolindo riguardo al profeta Osea, ma sono botte da orbi, si dovrebbe dire, no? Ma non c'è il tempo, ma diciamo, vi leggo soltanto alcuni passaggi per vedere come lui sa centrare in pieno il problema, no? Dice: annuncio del castigo imminente perché il popolo si scuota, giustificazione del castigo stesso perché il popolo si penta. Allora, il Signore minaccia sempre per misericordia, perché non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Perciò ingiunge al suo servo di levare la voce come una tromba di allarme e come un segnale di guerra imminente, per annunziare che il nemico sta per piombare come aquila sulla casa del Signore, cioè sul popolo suo, per aver violato l'alleanza e per aver prevaricato contro la legge. Mamma mia! All'annuncio del flagello, sentite un po' l'uomo quanto miserabile è. All'annuncio del flagello, altro che autostima, mamma mia, se dovessimo stimarci con umiltà diremmo che siamo, fossimo vermi, neanche larve, siamo cattivi. All'annuncio del flagello, il popolo, invece di riconoscersi ingrato e peccatore, cerca di giustificarsi, ostentando una fede e una religiosità che in realtà non ha o l'ha superficialmente. Ma che fotografia ha fatto Don Dolindo, hai fotografato il nostro secolo, ma sono pochi quelli che sanno vedere perché hanno occhi ma non vedono. È l'abitudine di tutti i peccatori ostinati che non hanno vera volontà di risorgere. Invece di considerare i loro peccati, considerano la loro pretesa giustizia e quindi con questo protestano di non meritare il castigo. Cosa abbiamo fatto di male noi? Cosa abbiamo fatto? Ma non è mica colpa nostra, sono stati gli altri, no? Perciò il Signore all'annunzio dell'imminente tribolazione soggiunge, prevenendo l'obiezione del popolo per poi sfatarla, mi invocheranno, dice, dicendo: noi ti riconosciamo, noi Israele. Lo riconoscevano in realtà disconoscendolo, poiché mescolavano al suo purissimo culto quello degli idoli più infami, menando una vita disordinata. E allora in chiesa devono entrare tutti, cani e porci, tutti quanti. Ecco perché, mamma mia, i cani li ho visti, ma anche i porci veramente. Allora, menando una vita disordinata, tale riconoscimento non era fede vera, era un insieme superstizioso che non poteva allontanare il flagello imminente. Il Signore sfata questa falsa religiosità facendo una paterna requisitoria al suo popolo e dice: Israele ha ripudiato il bene e perciò il nemico lo perseguiterà, siamo perseguitati. Lo ha ripudiato, quindi con piena volontà e coscienza, preferendo adesso il male. Ha ripudiato il bene, anzi il sommo bene, allontanandosi dalla divina legge, noi siamo quelli, e dandosi al culto degli idoli. Quando il nemico lo perseguiterà, non potrà dire davvero di essere innocente, ma dovrà riconoscere di aver meritato il castigo. Questo riguardante tutta la massa del popolo. Qui si parla di castighi, no? Anche il professor De Mattei ha parlato di castighi, l'hanno cacciato dalla radio, perché ha parlato di castighi. Cari miei, stiamo attenti, perché abbiamo occhi che non vediamo, orecchie che non sentiamo, mamma mia. In quanto ai re e ai capi, ecco che essi regneranno da sé, costituendosi di proprio arbitrio, o per violenza, sovrani del popolo, e costituirono i principi che Dio non riconobbe. Ma sentite un po', ma noi, quelli che stanno al governo, chi è che li ha votati? Qui abbiamo un presidente dopo l'altro, praticamente c'è un governo, un sovragoverno, che governa e fa quello che gli pare, e noi siamo castigati, per cui non possiamo neanche lamentarci, perché tutte queste disgrazie ce le siamo tirate addosso noi. Una volta c'era un canto che diceva: noi vogliamo Dio, Vergine Maria, noi vogliamo Dio, che è nostro re. Adesso, cari miei, si può mica cantare quel canto là, no, adesso dobbiamo cantare Chiesa di Dio, popolo in festa. Ma come fai ad essere in festa in queste condizioni? In quanto ai re e ai capi, ecco che essi regneranno da sé, costituendosi di proprio arbitrio, capite? Che è tutto scritto. Poveri noi. E Dio annuncia questa rovina con parole enfatiche, annunziando il rovescio dell'idolo principale, il vitello di oro fatto da Geroboamo, con la pretesa che fosse di tutela ai confini del paese. Il tuo vitello Samaria è stato gettato per terra, ossia come può risollevarsi dall'ebraico, e è abominevole e da abominarsi, e come tale sarà travolto dai nemici che lo prenderanno per predarne l'oro, come difatti fecero gli assiri. Il mio furore è acceso contro di loro, ma guardate, io qui avrei pagine da leggere, quante cose, quante botte. Nel dolore più si sente il bisogno dell'aiuto divino. Allora, nei tempi di tribolazione pubblica è facile avere un certo risveglio spirituale, difatti per farci, tu vedi, vai all'ospedale, ti fanno gli accertamenti, ma sa, signora, qui c'è un nodulo, qui c'è un nodulo che è venuto al pettine, i nodi vengono al pettine, no? Allora cosa facciamo? Allora adesso vado alla chiesa e accendo una candela. È il tuo cuore che deve accendersi, non la candela, no? È facile avere un certo risveglio spirituale, perché tutti sentono il bisogno del divino aiuto, lo invocano i capi di Stato e lo implorano. Le masse del popolo, tutti si dichiarano credenti in Dio, a parole però, tutti gli si protestano fedeli, ma dolorosamente spesso queste dichiarazioni e queste proteste sono superficiali e non implicano un vero mutamento di cuore e una profonda conversione. Ah, da quando mi sono convertito, dico, senti, no, parlami di tutto, ma non sta a parlarmi di questa cosa qua, perché è un discorso che va spiegato a lungo. Tu forse hai fatto qualche passo, ma sai quanta strada devi fare, per cui tu hai un inizio, un indizio di conversione, ma tu hai voglia prima di dire da quando mi sono convertito, non sei convertito. Non basta dire, Dio nostro, noi, popolo tuo, ti abbiamo conosciuto, siamo cattolici, siamo credenti in Dio, ne basta per i re e i capi una semplice invocazione nel nome del Signore, occorre una profonda umiliazione dell'anima, un sincero riconoscimento e profondo pentimento delle colpe, un'emenda piena della vita, un rinnovamento interiore nella luce della verità e della fede ed una piena corrispondenza alla vita e ai precetti di Dio, alle leggi della Chiesa e al Santo Evangelo. Quando si protesta una certa religiosità e si ripudia il bene vivendo in peccato, si è oggetto di irruzione delle sventure più gravi e dolorose che ci devono venire tutte addosso, perché vogliamo tenerci il male, no? E farlo passare per bene. Dove siamo capitati? Signore, vieni presto in nostro aiuto, ma invochiamo San Michele che ci protegga, perché è uno scatenamento terribile. Anna, io ne avrei da dire ancora, ma soltanto che non vorrei riempire questa trasmissione di annunzi, naturalmente di verità, anche quello che leggerei tu sarà sempre verità, no? Però, siccome generalmente al massimo ti spiegano qualche parola del Vangelo, ma quando si tratta di vedere le sventure di quelli che sono passati prima di noi perché hanno fatto quello che abbiamo fatto noi, generalmente si cerca di evitare, no? Perché forse sono cose passate, ma adesso è cambiato tutto, non è cambiato niente, il peccato è peccato, la virtù è virtù. E soprattutto il problema grosso è questo qua, no? La superbia spirituale, ma vedete, questa superbia spirituale ha delle varie, diciamo, è variegata, ha delle caratteristiche multiformi, diciamo, ad esempio, voi pensate, no? Uno scrupoloso crede di essere umile, e invece è superbo. Pensa un po', il demonio come ti strapazza, no? Ti rende scrupoloso, che poi lo scrupoloso è un testardo, è uno che non riesce ad addomesticarlo, e questo qua non è certamente umiltà, perché il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi. E allora abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio ed obbedire rinnegando noi stessi, non volendo sempre prevalere con la bandiera del nostro io, perché vogliamo regnare, siamo idolatri del nostro io, siamo dei disgraziati perché non vogliamo essere dei graziati, in quanto il Signore fa grazia agli umili, per cui graziati, ma resiste ai superbi che sono dei disgraziati che non vogliono essere graziati. E con questo mi fermo, Anna.
Chiediamo un breve stacco musicale, Claudio?
Sì, sì, anche una bomba, diciamo un petardo, qualche cosa che svegli le coscienze, non lo so cosa bisogna fare, no?
Qualcosa, sì, sì. Eh? Ma anche stamattina non ci hai, ecco, lesinato, cioè eri un fiume che proprio travolge, esonda veramente, quindi siamo.
Ma perché uno non ne può più? Ma certo. Scusa, cioè tu continui, certo. Diciamo, a raccogliere cose che vedi che sono storte, no? E cerchi di contenerle, no?
Certo.
Poi quando, diciamo, la diga è piena, vero? Bacino. Praticamente cosa succede? Che trabocca, certo. E allora viene giù di tutto, che non cada la diga, perché allora travolge tutto.
Aiuto. Bene, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ecco qua Anna, allora adesso tocca a te, mamma mia, perfino i noduli che vengono al pettine, aiuto, guardate che storia.
Aiuto.
Vabbè. Allora, Anna, leggi tu.
La lettura del Vangelo, sì, Gesù ben conoscendo.
Poi domani è
Santa Maria Goretti. Sì.
Santa Maria Goretti, per cui è la santa della purezza, si è fatta ammazzare piuttosto che farsi violentare. Oggi invece le ragazze di oggi, piuttosto che restare vergini, si fanno violentare, anzi sono loro che violentano per essere violentate. Pensate un po' la distanza tra i santi di quel come Santa Maria Goretti e ste povere ragazze di oggi, come sono combinate.
Sì, veramente, dopo c'è anche il fioretto domani, lo leggiamo, Claudio. Se
ah, dopo si legge anche quello di domani.
Sì. Ecco. Gesù, ben conoscendo le necessità spirituali e corporali di quanti ricorrevano a lui, si dà un apostolato intenso e infaticabile, profondamente commosso perché i pastori, posti da Dio alla guida del suo popolo, anziché averne cura, lo allontanavano dalla retta via. Invita anche i discepoli a pregare perché il Signore della messe mandi operai nella sua messe, anche oggi, in cui le anime appaiono fortemente disorientate, occorre pregare molto, perché il Signore susciti santi pastori, attenti ai bisogni della Santa Madre Chiesa e di tutte le anime da salvare. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato, e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno un pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».
Ma interessante, Anna, sai, il muto, no? Il demonio che lo teneva muto. Voi pensate, anche se uno non è indemoniato, ma il demonio, quante persone che dovrebbero parlare sono rese mute e non parlano. Hanno bocca ma non parlano, hanno orecchi ma non sentono, vero? È il demonio che tiene in questa situazione, in questo stato, tante persone che dovrebbero gridare, ecco, come hanno fatto i santi, come hanno fatto i profeti, che poi i profeti sono tutti morti ammazzati, perché non si sopporta la verità. E questo ci fa capire che siamo immersi nelle tenebre, nell'ombra della morte, però noi cantiamo allegri, ma è il nemico che ci ha ubriacati, no? Ci fa credere che stiamo tutti bene, che il Signore è contento di noi, noi abbiamo il Signore che fa il tifo per noi, no? Abbiamo gli angeli che applaudono alle nostre azioni e alle stupidaggini che diciamo. Eh? Anna, leggi Don Dolindo, ma se no qui si rompe la diga.
Allora, San Matteo capitolo 9, pagina 238, il miracolo della risurrezione della figlia di Gairo. E c'è grande rumore in tutta la regione, come nota il Vangelo, e perciò mentre Gesù, uscito dalla casa della risorta, camminava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». La conoscenza avuta dei miracoli operati da lui suggeriva loro questa invocazione di fede che confessava e riconosceva in lui il promesso Redentore. discendente di Davide. Gesù continuò a camminare e non rispose loro che quando giunse a casa di San Pietro. Là gli si avvicinarono, là li accolse con amorosa bontà e ricercò da loro in quella casa un atto di fede nella sua potenza. Dopo di questo toccò loro gli occhi e a quel contatto ricevettero la vista. È mirabile, è sempre lo stesso cammino che ci si traccia, l'unione con Gesù. Si crede veramente perché la fede è l'ostinazione nel proprio giudizio, non è fede. Si ha contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Gesù comandò ai ciechi in tono risoluto di non dire nulla a nessuno del miracolo ricevuto per non determinare un novello affollamento nella casa di San Pietro. E fu un atto di delicatezza verso chi lo ospitava, ma quelli non seppero contenersi, perché la loro riconoscenza era immensa e sparsero dovunque la notizia. Forse fu il grido di riconoscenza dei ciechi che indusse alcuni a condurre a Gesù un uomo posseduto dal demonio e che in conseguenza era rimasto muto. Non parlava, ma si dimenava e certamente ringhiava con furore, come fanno gli indemoniati. Ma Gesù, con un atto di comando, cacciò il demonio e subito il muto parlò. A questo nuovo miracolo le turbe rimasero stupite, mentre i farisei, per screditare Gesù, attribuirono il miracolo alle virtù del diavolo. Un altro prodigio che ci fa conoscere dove e per chi l'anima può acquistare la parola per rivolgersi a Dio. Nella casa di Pietro fugge Satana e fugge alla parola di Gesù. La parola che penetra l'anima e la rende lode di Dio. È soltanto Gesù con la sua vita eucaristica che può sciogliere la nostra lingua in un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento, di ardente preghiera. Quando Satana si insidia in un'anima e l'allontana da Dio, la rende muta perché le toglie la preghiera. Diciamo senza tema di esagerare che l'impotenza che certe anime sentono a pregare, e specialmente a pregare con le voci della Chiesa, è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore e ore nella giornata in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera, quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così, possiamo credere che sia esagerato il dire così, ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della Chiesa per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei, attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa. Cambia nelle espressioni, ma non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, perché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. La compassione di Gesù per le turbe stanche, sfinite, come pecore senza pastore, riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità, che vanno alla rovina, senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. È per queste anime che gli vuole che si preghi affinché abbiano sacerdoti santi, guide illuminate, governanti, timorati di Dio. Non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli, gli uomini scellerati, che tentano con tutte le loro forze di trascinarli negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato un tempo nel quale è più necessario pregare, perché Dio mandi operai nella sua messe quanto il nostro, povero di sacerdoti e più povero di veri capi di Stato. Guarda un po'. È tanto difficile trovare oggi una vera guida dell'anima, un uomo di Dio, illuminato soprannaturalmente, capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. La stessa fretta che si ha nel guidare le anime, conseguenza del poco numero di sacerdoti, rende difficile una direzione accurata. Perciò bisogna pregare incessantemente che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, poiché l'unico argine al dilagare del male sta proprio e soltanto nel sacerdozio fedele. Amen.
Cari miei, lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. E senza la parola di Dio le idee te le metti in testa qualcun altro e viaggi pensando di essere intelligente, no? Perché l'ho pensata io e mi sembra una cosa buona, no? Invece è il Signore che parla e a Lui bisogna ascoltare. Allora, a te, Anna,
il fioretto, sì.
I fioretti, bisogna esatto. Mettere un po' di profumo con i fiori. Perché
ci vuole.
La puzza.
Allora, quello di oggi, l'amore di Dio andava sempre più riscaldando il cuore del piccolo San Gaspare del Bufalo e lo rendeva più generoso verso Dio e verso i fratelli. Cercando diverse forme per mortificarsi, si diede a digiunare il venerdì, limitando il cibo alla sola minestra e ad un pezzetto di pane. Altrettanto faceva durante la Quaresima, nelle vigilie delle feste liturgiche nel mese di maggio, per fioretto alla Vergine. Sua madre era costretta a vigilare con la massima attenzione e a volte anche a far la voce grossa. Alla tua età non sei obbligato al digiuno, e degli di rimando. Se ho l'età per peccare, l'ho anche per digiunare. Ma quando leggeva tanta preoccupazione sul volto della madre, la carezzava e diceva: «Su, mamma, non vi agitate, state serena, mangerò». E la buona mamma, con apprensione ma anche con intima gioia nel vedere l'impegno del suo figliolo nella vita della perfezione, serbava tutte queste cose nel suo cuore. Quello di domani, Santa Maria Goretti, l'eroica undicenne martire della purezza, nacque a Corinaldo il 16 ottobre del 1890, figlia dei contadini Luigi Goretti e Assunta Carlini, Papa Pio XII. Il 7 aprile 1947, nel discorso per la sua beatificazione, disse di lei che era un frutto maturo del focolare domestico, ove si prega, ove i figli sono educati nel timore di Dio, nell'obbedienza verso i genitori, nell'amore della verità, nella verecondia e nell'illibatezza, dove essi fin da fanciulli si abituano a contentarsi di poco, ad essere ben presto di aiuto in casa e nella fattoria ove le condizioni naturali di vita e l'aura religiosa che li circonda cooperano potentemente a fare di loro una sola cosa con Cristo, a crescere nella sua grazia. Non a caso i vicini e i conoscenti ripetevano a mamma Assunta, Assunta, che angelo di figliola avete. La signora Assunta nelle sue testimonianze sottolinea il grande amore che sua figlia Marietta, che aveva consacrato alla Madonna fin dai primissimi tempi della sua vita, aveva per la Madre Celeste. Uno dei desideri più ardenti della piccola Maria era quello di raccogliere fiori con i quali ornare i quadri della Vergine Santa. Presto imparò a recitare il Santo Rosario e con piacere, fin da piccola, la sera lo diceva con la sua famiglia. Racconta ancora la mamma, Marietta amava tanto la purezza, non si mischiava mai con nessuno, andava sempre per la sua strada e non si voltava mai indietro. L'amore che essa aveva per la Madonna non faceva che raddoppiarle l'amore per questa virtù. Non andava mai a dormire senza aver detto prima il suo rosario. Ecco, ho terminato, grazie.
Bene, salutiamo i nostri cari ascoltatori, preghiamo, preghiamo e davanti al Signore siamo niente, ma siamo amati da Dio e fa grazia agli umili, a quelli che dicono Signore, ho bisogno di te perché tu sei il mio tutto, il mio io invece è il mio niente, con il mio io non ci combino proprio niente, combino solo guai, guardate Lucifero con il suo io cosa ha fatto, è diventato un demonio ed era luce ed è diventato tenebra. Bene, santa giornata a tutti, allora a risentirci, Dio piacendo, a venerdì prossimo.
Ave Maria.
Ave Maria.